っていうやつだ。
Come sempre con i gorgheggi di Gegè Telesforo per la nostra sigla appunto Ascolti Doc, abbiamo dall'altra parte del telefono il nostro gradito ospite di oggi, ovvero Stefano Santoni dei Sycamore Age. Ci sei, Stefano?
Sì, sì, sono qua, ciao.
Ben arrivato a Radio Città Aperta.
Grazie, grazie per l'invito.
No, è un piacere, un onore, anzi, per essere proprio sincero fino in fondo, perché insomma la nostra, come dire, frequentazione ormai risale a quasi una decina d'anni fa, 8-10 anni fa, e quindi mi sembrava doveroso e molto piacevole soprattutto averti nostro ospite, soprattutto in questa occasione. Però prima di parlare, come tu ben sai, delle novità che riguardano te e riguardano la tua band, ovvero i Sycamore Age, di cui parleremo ampiamente in una seconda parte di questo Ascolti Doc, come tu ben sai, ti ho, come dire, messo in mezzo, come si dice da queste parti, perché vorrei che appunto, come tutti gli ospiti di questa rubrica, ci presentassi un tuo brano di musica black del cuore e ce ne spiegassi brevemente, come dire, le motivazioni.
Allora, il brano è stato durissimo, perché chiaramente il brano Black del cuore ce ne sono almeno 20, però diciamo che alla fine, per cucire un po' di concetti, ho scelto le stanze Sophie degli Art Ensemble of Chicago, che è una band diciamo poco conosciuta. Questo qui è un brano, tra l'altro, che fa parte di una colonna sonora di un film di un regista israeliano, Mizrahi, mi sembra si chiami. E il brano che ho scelto è Them de Yo-Yo, che praticamente è un brano particolarissimo, perché è un momento molto particolare della musica black, in quanto lì già dal 65, il brano è del 70, ma già dal 65, si assiste a una rivoluzione di costume, come in tutto il mondo, anche nella musica black, quindi nel jazz, eccetera, diciamo che i neri si riappropriano dei propri abiti tradizionali, della loro cultura afro, eccetera, e quindi iniziano a vestirsi di nuovo come la loro
tradizione,
la loro cultura, esatto, la loro tradizione culturale. Riabbracciano questo, non solo, ma abbracciano tutte le musiche, diciamo, del mondo. Infatti nasce questo movimento che è World Fusion Music, no? Così definito, che praticamente nel quale ci sta dentro tutto, veramente tutto, anche, addirittura la musica indiana, che in realtà non c'entrerebbe niente, ma anche soprattutto la musica africana, con suoni e strumenti tradizionali. In più si aggiunge anche un elemento performativo, specialmente in questa band così particolare, che è appunto l'Art Ensemble of Chicago,
tuttora in attività, diciamo, Covid permettendo, ovviamente.
Sì, sono dei vecchietti azzillissimi adesso, che veramente degni di nota assolutamente, che io non seguo più, ma insomma so che sono attivissimi.
Io li vidi un annetto, forse adesso ho perso un po' la cognizione del tempo, comunque relativamente pochi anni fa qui a Roma, e devo dire che con tutti ovviamente i limiti dovuti all'età, però sono ancora abbastanza gagliardi, sì.
Bene, no, insomma, capito, questo momento così particolare di commistione tra mille cose, tra l'altro, come dicevo, appunto anche arte performativa. E in questo disco, ad esempio, c'è una reinterpretazione di un brano di Monteverdi, che insomma, per il 70, fatto da un gruppo black, è abbastanza strano. Inoltre, appunto, la colonna sonora di un film, Le Stanze Sophie, è uscito nel 71, mi sembra, in cui si narra, appunto, è una storia, appunto, che, diciamo, affronta il tema della libertà, che in questo momento mi sembrava anche un tema molto sensibile, visto che siamo in semi-lockdown, almeno questo sembra, non lo so. E quindi questo tema della libertà che affronta il film con questo personaggio, di questa ragazza che è una figlia della Beat Generation, quindi del 68 eccetera, quindi molto libera, poi si trova però a dover rinunciare alla sua libertà, o ci prova almeno, per rientrare nei ranghi, appunto con una relazione seria, stabile eccetera, uscendo magari da giri un pochino più particolari che si conoscono ormai, però alla fine si rende conto che non ce la fa, non è quello il suo mondo, e questo film vuole forse un po' dire che quando uno ha assaggiato la libertà c'è un punto di non ritorno in cui dal quale non si torna indietro, ecco. E quindi mi sembrava, ecco, una cosa abbastanza on time da dire, da raccontare.
Sì, beh, paradossalmente qua, diciamo, ovviamente che trasferito ai giorni nostri, insomma, c'è una sua attualità e un suo perché anche in questo tema, giustamente. Ma tu comunque nella breve chiacchierata che abbiamo fatto qualche giorno fa, appunto, di preparazione a questa chiacchierata, mi parlavi anche, oltre a questi aspetti diciamo più da musicologia e da, come dire, da storia della musica.
Mi parlavi due palle, hai ragione, scusami.
No, no, che due palle, no, ci stava tutto. Io ti ho lasciato, come dire, carta bianca, anche perché è giusto che i nostri ascoltatori siano comunque edotti di alcuni aspetti e di alcune sfumature, che non è detto che siano così.
Perdonatemi.
No, ma che stai scherzando? Ma la cosa che comunque, ovviamente, al di là del valore divulgativo di queste tue informazioni, che volevo sottolineare invece è il fatto di come, fatti ovviamente le dovute proporzioni, tu trovi anche una certa affinità elettiva tra la tua band, ovvero i Sic Amoreggio, perché non mi sono ricordato di dire il nome della band di cui parleremo dopo, di cui Stefano è membro fondatore e valente musicista. I Sic Amoreggio hanno, a tuo modo di vedere, delle attinenze con il concetto musicale espresso da Art Ensemble of Chicago.
Sì, guarda, assolutamente, è una cosa che è nata quasi per caso, perché la dopo appunto aver fatto il primo album, che è nato completamente in studio, cioè è nato assolutamente in studio, poi però riportando quei brani nella versione live si sono aggiunti degli elementi, tra cui Samuel McGee e tutti gli altri, che alcuni di loro non ci sono più, però insomma diciamo che poi il tempo passa, sono passati 10 anni, sono 10 anni esatti oggi praticamente, o giù di lì, che io e Francesco ci siamo trovati la prima volta per fare il primo brano, e poi si sono aggiunti gli altri membri della band, ovviamente ben accolti e utilissimi, fondamentali oserei dire per quello che è stata poi la formazione del sound, però nel portare questi brani appunto sul palco è nata un'attitudine abbastanza particolare, tra l'altro molto simile a quella di Art Ensemble of Chicago, sia per il costume molto variegato che per anche proprio l'utilizzo di strumenti anche giocosi, anche giocattoli, qualsiasi cosa mettesse un suono in sostanza andava bene, no? Un approccio quasi, come dire,
fanciullesco, ora, se vogliamo.
Sì, fanciullesco, ma anche un po' giocoso, dadaista, anche un po' espressionista, uso sempre queste parole da rompipalle, però diciamo un approccio molto sì, giocoso, anche infantile, diciamo pure, certo, perché no?
Ma guarda, io a conferma di quello che dici tu, ricordo con piacere come rimasi colpito e mi rimase impressa la prima esibizione dal vivo dei Sic Amoreggio, alla quale partecipai, ne parlavamo l'altro giorno, in un giardino del Circolo degli Artisti, che fu purtroppo, che non esiste più, e la cosa che, oltre all'impatto musicale che sicuramente fu decisivo, ma la cosa che mi piacque molto fu proprio questa specie di festa della musica, nel senso che vi scambiavate gli strumenti, era come se a un certo punto ci fosse una specie di ritualità non necessariamente codificata, ma molto spontanea e molto istintiva per certi versi, per cui questo tipo di condivisione musicale sul palco poi si trasferiva anche nel pubblico. Questo almeno è quanto,
esatto,
io
ma
ho
guarda,
provato.
Fabrizio, hai centrato proprio, perché in quella fase lì, adesso siamo un po' cambiati, diciamo, però diciamo che poi naturalmente, sempre spontaneamente, ma siamo un po' cambiati, però diciamo che in quella fase veramente c'era una ritualità spontanea, addirittura alcuni di noi si toglievano le scarpe, ma non è che era una cosa costruita, cioè salivano sul palco a piedi scalzi, come si va appunto in un tempio, no? Come ci si accinge ad andare in un tempio, eccetera, ma non c'era niente di, non tutti lo facevano, alcuni sì, alcuni no, c'era una grande libertà anche nel costume, eravamo molto variegati, anche perché per l'età che avevamo, perché io sono il più grande, ma c'erano ragazzi all'epoca molto molto giovani, e invece alcuni, diciamo, una via di mezzo, era proprio un ensemble, diciamo che più che una band si poteva definire un ensemble, il primo la prima, almeno la prima versione dei Sycamore Age, quindi per questo trovai queste affinità. Tra l'altro anche l'Art Ensemble of Chicago ho scoperto dopo, tra l'altro, che usavano una gran cassa messa su un piedistallo come facevamo noi, ma ti giuro che non c'era niente di volontario nel copiare o cose del genere, una cosa spontanea. Trovavamo questa gran cassa, la mettemmo dentro come orpello del palco e
come anche come diciamo sopra. Come scenografia, se vogliamo, no?
Sì, ma no, ma poi tutti ci picchiavano sonoramente a turno, perché comunque era una valvola di sfogo anche alla fine, quasi, capito? È una cosa molto divertente che è venuta fuori, ma ti giuro, veramente proprio spontanea, e forse quello che piacque a chi piacque fu proprio per questo, perché leggeva chiaramente questa spontaneità, non c'era niente di costruito, era tutto molto lasciato libero a se stesso.
Sì, ma poi senza voler utilizzare, come dire, argomentazioni sociologiche o comunque esageratamente colte, però anche questa forma un po' ancestrale di approccio alla musica, non dico tribale, perché non, insomma, stiamo parlando comunque di un genere musicale che non è diciamo quello proprio che ascoltano i Masai diciamo ai piedi del Kilimangiaro, però insomma,
però a tratti un po' di tribalismo c'era, a tratti un po', soprattutto nel live, ripeto, perché il live era proprio un'altra cosa rispetto al disco, proprio un altro pianeta, perché il disco era nato appunto in studio, quindi in studio hai delle priorità, hai delle agevolazioni anche, e viceversa nel live hai delle necessità diverse, il pezzo deve funzionare, deve anche un po' appassionare, quindi cioè, secondo me è anche giusto che quando vai a portare dei brani nati in studio poi cambino faccia in un certo qual modo, perché è il suo iter naturale, diciamo, questo almeno quello che penso io.
Ma guarda, io ti interrompo perché non so se mi hai potuto seguire dall'inizio della trasmissione, il brano che ha preceduto la sigla che ancora scorre in sottofondo era un brano di Joe Jackson, che è un mio beniamino. Io insomma, voglio dire, adesso non ti racconto i dettagli, però lui ha una concezione dell'esibizione live molto, come dire, molto ben precisa. Lui dice: ogni live è un evento, non importa se stai di fronte a 5 o a 500.000 persone, perché lui ha suonato anche di fronte a pubblici così vasti. Lui dice: ogni show ha una sua come dire, particolarità, e se uno vuole sentire i brani così come erano esattamente registrati, si prende il disco e se lo va a ascoltare. Quindi lui ha fatto proprio di questa, come dire, filosofia, cioè di voler rendere dal vivo qualche cosa che fosse magari non proprio quello che si aspettava lo spettatore, ma comunque qualche cosa di particolare e di, per certi versi, irripetibile. E penso più o meno quello che stai dicendo tu.
Esattamente, guarda, non sapevo questa cosa di Joe Jackson, che tra l'altro adoro da moltissimo tempo, adesso l'adoro ancora di più, grazie. Perché la penso proprio così, secondo me cioè, può esserci affinità, ma non deve esserci per forza, cioè non devi riportare fedelmente, perché spesso non funzionano le cose, purtroppo.
Lui addirittura quando ha fatto un album, quando parliamo di Joe Jackson mi fomento un pochettino, lui fece tanti anni fa un doppio vinile dal vivo, in cui in ogni facciata, siccome ogni facciata era una tournée diversa, distanziata di un anno, due anni l'una dall'altra, lo stesso brano in quattro versioni diverse, una folk, una a cappella, una versione blues e un'altra, insomma, ci teneva proprio a far capire che quel brano al quale teneva, siccome non gli andava di farlo proprio a tavolino così come l'aveva concepito all'inizio, era il pretesto per andare un po' fuori dal pentagramma,
certo,
fuori dalle righe.
Certo, no, ma infatti ti dico, guarda, l'arrangiamento, cioè diciamo quando scrivi un brano, la genesi è che tu scrivi un brano magari con la chitarra, con il piano, è già un brano, no? Però la genesi poi richiede l'arrangiamento e la produzione, ovviamente, e l'arrangiamento è difficilissima come fase, perché può diventare qualsiasi cosa. Siccome poi quando vai a suonare dal vivo, ovviamente è di nuovo una sorta di arrangiamento, e anche lì può diventare qualsiasi cosa, e magari quello che era nel disco non ti funziona lì, e magari invece ti funziona un arrangiamento completamente diverso che magari spacca, non sai neanche perché, però quello è quello giusto.
Sì, che magari no. Ti viene da pensare, potevamo pensarci prima di inciderlo, che forse veniva
assolutamente, questo è un rimpianto che spesso ti viene, perché alcune cose quando vuoi poi vai a farle dal vivo ti rendi conto che potevano essere portate anche nel disco, e ormai è troppo tardi, ma purtroppo fa parte del gioco, è un rischio che devi correre. Alcuni brani infatti adesso abbiamo deciso d'ora in poi con i ragazzi, almeno con i Sycamore, di costruirli proprio anche in fase appunto di sala prove, no? E un pochino questo disco ultimo è nato anche così, perché le parti di batteria sono state scritte appunto ad hoc proprio per il giro armonico, quello che era, e quindi è tutto, infatti c'è, cioè, per la prima volta una batteria vera, cosa che non c'era prima, e è tutto concepito un po' più, diciamo, così coralmente, diciamo, ecco, e con una concezione leggermente più live di quello che era prima.
Senti, però, visto che come tu sai, il tema conduttore di questa trasmissione è la musica nera, penso che prima di ascoltare il brano che hai scelto degli Art Ensemble of Chicago, almeno due paroline, due da spendere per quello che nel tuo ballottaggio personale era arrivato in finale e che poi, diciamo, ha ceduto il passo agli Art Ensemble of Chicago, quindi Marvin Gaye, una parolina semplicemente da dedicare a una tua, come dire, una tua valutazione, un tuo ricordo di questo artista, penso che sia doveroso, giusto?
Assolutamente, guarda, io ero combattutissimo, solo che su Marvin Gaye non ho ovviamente molto da dire, la sua storia è particolarissima, anche il suo percorso musicale con tante, come dire, tante fasi molto diverse, però è un artista che ovviamente lo adoro, soprattutto in quella fase. Il brano che avevo scelto è il What's Going On del disco, appunto, che mi sembra, adesso non mi ricordo, era una specie di concept,
aveva lo stesso titolo, What's Going On.
E secondo me quel disco lì è un capolavoro totale, assoluto, che ha dato anche l'avvio a tantissime cose, un disco molto seminale, e quindi, cioè, ma poi come quello potevo scegliere anche altri veramente eccezionali. La musica black lo sappiamo ormai.
La cosa che mi fa molto piacere, che mi conferma anche la tua presenza in questo ambito, è che la sfida, se vogliamo, di questa rubrica Ascolti Doc è stata quella di andare ad avvicinare degli artisti che, come percorso musicale, non necessariamente, anzi quasi mai, se devo andare un po' indietro nella memoria, tranne appunto i jazzisti, che forse sono quelli più attigui come percorso musicale a quello della musica black in senso lato, però appunto anche artisti come voi, come altri, come cantautori che ho avuto, eccetera, comunque hanno inevitabilmente, facendo una specie di percorso del salmone, cioè che si torna indietro controcorrente, alla fine poi qualche cosa che ha a che fare con la musica black ce l'hanno tutti. E questo era lo spirito con il quale io ho cercato di intraprendere questa
guarda,
quest'idea.
Solo un pazzo potrebbe dire di fare musica contemporanea senza, come dire, tenere conto quantomeno della musica nera, perché comunque, ma non è per adesso fare il politically correct, è solo perché veramente ha portato tantissimo, addirittura dai primi, da Gershwin in poi, cioè, c'è stata un'influenza spaventosa, soprattutto nel ritmo, perché senza di loro il ritmo che conosciamo non ci sarebbe neanche stato. Noi avevamo altri canoni, altri metodi. Tra l'altro, come ti dicevo prima, questo disco, paradossalmente, in questo disco degli Art Ensemble of Chicago c'è una cover praticamente stata strampalatissima di un brano di Monteverdi, che, come ti dicevo appunto, in Italia pochissimi conoscono, è un mostro sacro della musica rinascimentale italiana, e loro, guarda caso, conoscevano al rovescio, per la prima volta andavano a interpretare qualcosa di estremamente bianco, perché di bianco di Monteverdi non c'è niente. E quindi è interessantissimo questo disco, l'ho scelto anche per quello, perché da un punto di vista critico appunto è interessantissimo, però è appunto, la musica nera è imprescindibile. Io qualsiasi cosa faccio, qualsiasi cosa muova dal punto di vista musicale, non può prescindere dalle radici appunto che loro ci hanno gettato,
trasmesso poi in qualche maniera. Senti, a questo punto, Stefano, se sei d'accordo, anche se, come abbiamo stabilito, non potremo sentirlo per intero perché è un brano di 9 minuti, ne ascolteremo una buona parte. Adesso ascoltiamo il tuo brano del Black del Cuore, e appunto vi ricordo che sono le 14:27, siete su radiocittaperta.it, abbiamo ospite Stefano Santoni degli Art Ensemble of Chicago,
magari.
The Sycamore Age, non per questo meno valorosi, e ascoltiamo la sua scelta, che è appunto Them the Yo-Yo, Art Ensemble of Chicago featuring Fontella Bass alla voce. Thank you. po' mi piange il cuore di dover sfumare questo brano, mi sembra veramente un delitto, ma purtroppo come dire, i tempi radiofonici mi obbligano a questo tipo di come dire, di tortura e di violenza. Sono già le 14:31, non me ne vorranno i nostri ascoltatori. Riprendiamo a chiacchierare con Stefano Santoni dei Sycamore Rage, il quale appunto ha scelto questo Damn the Yo-Yo di Yacht Ensemble of Chicago come suo album Black del cuore. Ci sei, Stefano?
Sì, sì, certo.
Ok.
No, ho sentito, che libertà, ma che libertà. Poi è buffissimo che a un certo punto chi avrà voglia e modo di ascoltare il disco, andando avanti in questo brano come negli altri, vanno fuori tempo completamente, ma proprio il bassista si perde con il batterista, ma se ne fregano, cioè, hanno lasciato tutto così com'era, hanno inciso, pubblicato senza nessun problema, un approccio quasi punk.
Buona la prima.
Sì, ma è bellissima, a me mi ha fatto sempre sorridere questa cosa di questo disco, perché comunque è lo spirito di quel tempo, capito?
Sì, sì, ma io sono d'accordo con te, purtroppo certe cose sono irrimediabilmente perse, cioè questa freschezza e questa, come dire, spontaneità è difficile che possa riuscire fuori. Insomma, mi auguro di essere smentito da un grande artista che magari domani fa uscire qualche cosa di altrettanto, come dire, potente, però insomma questa freschezza che era proprio legata al fatto di anche di una coralità, di un modo, di un approccio molto condiviso del modo di suonare, non trovi?
Certo, assolutamente, ma come ti dicevo, c'è, cioè, proprio, ma poi il resto del disco che è così variegato, così vario, una cosa, cioè veramente, sicuro tu lo conosci, ma insomma per chi non lo conosce si potrebbe definire quasi un disco di espressionismo nero, ora, per usare una parola sempre di quelle noiose, dadaismo nero, non so come dire, un black ambient addirittura, perché sono tutte cose che nella musica black non c'erano prima e neanche dopo, e più proprio forse della musica bianca, ma in questo caso veramente catalizzano tutte in questo momento storico, e non solo per quanto riguarda gli Yacht Ensemble of Chicago, ma ci sono tantissime altre band della stessa epoca, il primo Herbie Hancock per esempio, che fa un percorso abbastanza simile a questo.
C'è una parte anche del discorso di San Ra, se vogliamo, che un pochettino...
Ah, voglia, assolutamente, San Ra è, diciamo, forse la base di questo movimento, e prima ancora forse Ornette Coleman, Dizzy Gillespie, ma comunque San Ra, diciamo, che è quello che più appunto catalizza questo movimento, questo ritorno alle proprie radici, questo ritorno alla libertà assoluta, l'utilizzo tra l'altro di strumenti non propriamente jazz, come il basso elettrico, il piano elettrico, il mitico Rhodes, o addirittura come nel caso di Yacht Ensemble of Chicago, di strumenti quasi da bambini, giocattolini, suonini, cose quasi
trombettine,
stupide,
sì, giocattolo.
Più proprio dell'espressionismo, appunto, no? Più proprio dell'espressionismo, che non ha visto purtroppo neanche un nero presente nella sua storia, ma in questo caso appunto c'è una compensazione fortissima in questo momento storico particolarissimo, che appunto subito dopo il 68 questa esplosione di libertà di costume eccetera coinvolge veramente tutti, deflagra in maniera incontenibile, per fortuna,
e ovviamente, diciamo, non può che diciamo esplodere anche in ambito creativo. Certo,
assolutamente, sì.
Senti, a proposito di ambito creativo, arriviamo ai giorni nostri, facciamo un salto di 50 anni ed arriviamo all'attualità di oggi, ovvero uno dei due motivi per i quali ho molto piacere ad averti, cioè veramente i motivi sono tanti, però i due principali sono appunto la tua scelta di brano Black e quella è andata, sai come fai, che hai fleggato sul questionario. Adesso passiamo invece alla parte, se vogliamo, più, come dire, appetitosa per certi versi della rubrica, perché domani, per l'appunto, che cosa succede?
Domani esce il terzo album dei Sycamore Rage, il terzo album in 10 anni, quindi non è che siamo come Ty Segall che fa un album ogni 5 minuti, noi ne facciamo uno ogni un bel lasso di tempo, quindi per noi è un evento ancora più importante, un album che ha richiesto appunto 2 anni di lavoro in studio e poi purtroppo, per le ragioni che tutti sanno, anche un anno di ritardo sull'uscita dovuto appunto a questa situazione contingente, che è quella che è, ma insomma adesso finalmente abbiamo deciso di farlo uscire insieme all'etichetta che è Woodworm, ci tengo a sottolineare che ci ha sostenuto, aiutato, un'etichetta ormai
importante,
come dire, importantissima nel panorama italiano, che ha però come dire, si è anche sporta verso il nostro genere, che non è quello più, diciamo, consono al loro movimento, ma insomma noi siamo ovviamente molto molto grati, e abbiamo deciso appunto di farlo uscire in questo momento così un po' contro tendenza, diciamo, però anche perché sennò non uscivamo più.
Ma comunque guarda Stefano, ti interrompo per l'ennesima volta, abbi pazienza, ma è una chiacchierata. Devo dire, siccome noi adesso a breve, anzi approfitto per annunciarlo, il 27 pomeriggio avremo una trasmissione speciale qui a Radio Città Aperta che sarà la classifica degli album scelti dagli speaker della radio. E ovviamente ognuno di noi ha fatto un pochettino, ha tirato le somme. Devo dire che comunque a livello creativo, proprio a causa o forse come conseguenza, non si saprà mai, di questa situazione molto particolare, è stato un anno particolarmente prolifico. Anche diciamo dal punto di vista, guarda, qualitativo, quindi
ti interrompo perché ti dico velocissimamente, spero, ci provo, il concetto dell'album che appunto è Castaways, che fatto un concetto partorito in tempi non sospetti, perché nessuno poteva immaginare un anno e mezzo fa
quello che sarebbe successo,
certo. Però praticamente è il concetto del fatto che c'è bisogno a volte di una tempesta, di un naufragio, di un qualcosa di anche di forte per risollevare un po' le sorti. L'esempio più evidente, per esempio, la Seconda Guerra Mondiale, per quanto è stata terribile, inenarrabile, però ha partorito il neorealismo, il cinema italiano, l'arte povera, cioè un sacco di movimenti, di cose, un sacco di vita, ma veramente vita a livello proprio paragonabile al Cambriano come epoca, come era geologica, che appunto è scaturita da un grosso cataclisma. E quindi diciamo che noi sentivamo paradossalmente, perché poi alla fine si è creato veramente questa cosa, ma il bisogno di una sorta di scossone, perché ci sentivamo come naufraghi senza una tempesta. Infatti c'è il brano che apre il disco, si chiama Castaways Without a Storm, cioè quando tu hai il sentore di essere un naufrago anche se in realtà una tempesta non c'è stata, ti senti spaesato, ti senti hai difficoltà a comunicare con gli altri, le tue emozioni eccetera. E quindi, come dicevi tu appunto, un cataclisma a volte, ora per fortuna non così tanto grave, però sicuramente ha aiutato a smuovere un po' le coscienze.
Hai tirato fuori il titolo dell'album Castaways, mi viene da pensare inevitabilmente al film di cui era protagonista Tom Hanks, non so se te lo ricordi. E io penso, adesso mi è venuta in mente questa immagine che secondo me potrebbe anche essere adatta ai tempi nostri, cioè lui a un certo punto si ritrova a dialogare con questo Mr. Wilson, che è il pallone
mi ricordo,
che ha trovato tra, diciamo, gli oggetti superstiti del naufragio. E a me adesso ho l'impressione che ognuno di noi, chi più chi meno, chiuso nel guscio del proprio smartphone, alla fine è come se facessimo questo tipo di esercizio, cioè alla fine siamo quasi in raccolta nei confronti di un oggetto inanimato che ci diventa quasi una specie di interfaccia, una specie di alter ego, attraverso il quale cerchiamo appunto forse un conforto che al di fuori facciamo fatica a trovare. Non lo so, mi è venuta così, adesso può darsi pure che sì, ho preso il caffè ed è un pensiero un po' bislacco.
No, ma non è per niente bislacco, assolutamente siamo in linea, perché appunto, come ti dicevo, l'album, il concetto, anche se non è un concept album, però diciamo il concetto che c'è dietro, almeno sicuramente il brano di apertura, ma anche nel brano che andiamo a proporre tra poco, è quello della, appunto, la difficoltà di comunicare. E quindi infatti l'album, come poi vedrete, il titolo dell'album e il nome del gruppo appunto sono scritti in Morse, e non c'è nessun altro appiglio, diciamo che è solo scritto in Morse, un Morse traforato, dal quale poi insomma traspare un ologramma. Però diciamo che se tu vuoi capire di chi è questo album e cosa c'è scritto sopra, devi tradurre il linguaggio Morse.
Devi telegrafarlo.
Devi tradurlo e quindi sforzarti di capire, di comunicare, appunto, di recepire questo messaggio, invece di essere noi a sforzarci di farti arrivare un messaggio, sei tu che ti devi sforzare a cogliere questo messaggio. È un po' come lanciato in una bottiglia, appunto.
Come un razzo di avvistamento, diciamo.
Esatto, come un razzo di avvistamento che tu devi capire da dove viene, devi capire perché, devi cercare di andare ad evitare quello che l'ha lanciato, no? E quindi questo era un po' il concetto, detto male e con poche parole, però diciamo che anche il brano che appunto ho scelto per come anteprima assoluta, oltretutto che è un vostro privilegio.
Ma guarda, io non sono solito fare troppo lo sborone e fare il, come dire, il fanatico, però in realtà i nostri ascoltatori è giusto che sappiano che Sicamoreggio, nella persona appunto di Stefano che abbiamo oggi come nostro gradito ospite, anziché limitarsi al compitino, ovvero magari farmi ascoltare e proporre di far ascoltare il brano che in qualche maniera sta rappresentando in questo momento la commercializzazione, diciamo la promozione dell'album, ne ha voluto riservare uno proprio posso dirlo, in anteprima mondiale, che sembra una buffonata, però è così.
Diciamolo.
Diamo un nome alle cose, e quindi mi sento particolarmente privilegiato, e spero che altrettanto lo siano i nostri fedeli ascoltatori, perché il brano che alla fine di questa nostra piacevole chiacchierata andremo ad ascoltare, estratto da questo Castaways, il nuovo album dei Sicamoreggio, è appunto una novità assoluta che nessuno è ancora in grado di ascoltare a parte noi. Ti pregherei, se possibile, di fare un brevissimo accenno agli elementi che compongono la band, nominandoli con quello che sono, diciamo, gli strumenti di competenza, se possibile.
Ma guarda, gli strumenti di competenza, come sai, sono abbastanza flessibili, quindi vabbè, diciamo i nomi: Francesco Chimenti, ovviamente, che è la voce, però suona anche il piano, la chitarra elettrica, il basso, quindi cioè, potremmo star qui tutta la sera. Poi vabbè, io, poi c'è Franco Pratesi che suona violino, ma all'occorrenza anche tastiere, synth, lui è specializzato sui synth. Poi c'è Luca Cherubinicelli che ha la batteria, però anche lì non necessariamente. Poi c'è Daniel Boe che non so come si pronuncia mai bene questo nome, perché è olandese. Perché olandese lui suona il clarinetto basso, il clarinetto di tutti i tipi, però anche strumenti percussivi, insomma siamo, come ti ripeto, molto molto aperti ai ruoli. E questa è la band, insomma, ecco, se non mi sono dimenticato nessuno, mi sembra di no.
Beh, quello sono problemi tuoi, diciamo. io una cosa adesso così in ordine sparso, perché ho voluto evitare di prendere appunti, perché volevo che fosse un'intervista molto di getto, molto, come dire, naif per certi versi. Però
più naif di così veramente non saprei come fare.
Sì, la faccia degli uffici stampa e di tutto quello che di ingessato ci può essere in questo mondo, ecco. Aspetta che mi è arrivato un messaggio. Aspetta, no, però è in spagnolo, non riesco a leggerlo perché arrivano i messaggi al 347 24 50 020.
Ma se è un insulto, ti prego, leggilo.
No, ma in spagnolo, non posso neanche provare a tradurlo. Che tipo di proposta? Vabbè, non riesco a leggere. E quello che ho notato, almeno come dire, ad un ascolto inevitabilmente limitato e parziale del disco che appunto mi hai fatto pervenire pochi giorni fa, è che anche in questo, come nel precedente, c'è un brano acustico di pianoforte che è molto, come dire, volutamente essenziale, quasi rozzo, o sbaglio?
Tu parli forse dell'ultimo brano?
Sì, ecco. Sì, in cui diciamo c'è una voce, pianoforte e voce, ma molto, come dire, volutamente registrato in maniera quasi lo-fi.
Sì, ma sai, quello chiaramente, come dicevamo all'inizio, la spontaneità è la cosa alla fine più difficile da mantenere durante nel percorso appunto del fare un disco, e è quello che cerchi sempre di appunto di mantenere, aggrappandoti proprio più possibile alla spontaneità, e perché forse è il veicolo, la cosa che veicola più direttamente le emozioni. Cioè alla fine il nostro lavoro consiste fondamentalmente nel far arrivare le nostre emozioni tradotte in musica, e purtroppo devi trovare un vettore, un veicolo che spesso è difficile da trovare. A volte un brano può essere rovinato letteralmente dal percorso che lo porta appunto ad entrare come brano finito nel disco. Viceversa, può essere anche magnificato da questo percorso, però è difficile appunto, lungi dal dire che sono capace a farlo io assolutamente. Cioè noi tentiamo tutte le volte di far parlare di sé il brano al meglio possibile, vestirlo appunto nel modo più consono possibile, però è molto difficile. E in questo caso l'importante è che ti arrivi qualcosa, e questo è il nostro goal principale, diciamo.
No, ma infatti al di là del, diciamo, del piacere dell'ascolto, perché La cosa che mi ha, come dire, colpito di questo brano, così come dell'altro che purtroppo non ricordo come si chiama, del disco precedente, ma aveva le stesse caratteristiche, era come se all'improvviso noi fossimo autorizzati, noi ascoltatori, ad entrare in una stanza, come dire, la stanzetta del pianista, per così dire, e rubare con l'occhio e con l'orecchio qualche cosa che stava, come dire, nascendo proprio in quel momento. Cioè c'era questa, come dire, intimità che veniva creata.
Certo. Tu parli di Behind the Sun, che è un brano del disco precedente, appunto, sicuramente è quello, che è un brano che, appunto, cioè, ora aprendo un'altra parentesi, i brani a volte nascono da una persona del gruppo, a volte da un altro, cioè quel brano lì, per esempio, come questo, è nato più da Francesco, che è un pianista, e chiaramente prende ovviamente una strada che, come ti ripeto, cerchiamo di rispettare il più possibile, sia il brano che appunto il percorso che lui ci indica. E in questo caso è andata così, cioè un brano nato pianoforte voce, e quindi chiaramente abbiamo cercato di mantenere quella suonatura più possibile. Sono brani invece che, come ti ripeto, nascono in maniera più corale, magari addirittura in sala prove, e sono più energici, più muscolari, no, diciamo. Perché no? Cioè, nel senso, non mi sembra neanche più il periodo, non lo facevano i Beatles nel 66, perché dobbiamo farlo noi, di darci dei limiti o porci dei problemi sul genere, sull'orientamento. Cioè, l'importante è che ogni brano ha una sua vita, un figlio a sé, diciamo, che ha un suo percorso, un suo carattere, una sua personalità, e deve essere anche rispettata questa personalità, se possibile seguita, appunto come si fa con i figli.
Certo. No, ma l'importante è che, sai che c'è, che ovviamente il bello di confrontarsi con gli autori, o comunque con i musicisti in generale, è proprio quello che poi alla fine da tutte e due le parti escono fuori delle interpretazioni, o comunque delle valutazioni del brano, che comunque non sono mai quelle che ognuno di noi, sia da ascoltatore che da compositore, con le quali eravamo partiti. Insomma, poi alla fine, in corso d'opera, qualche cosa si va modificando, e io ti ho voluto, come dire, esternare questa mia impressione, che probabilmente, andandola a riportare a Francesco, che l'ha eseguito, insomma, sarà un ulteriore stimolo o un'ulteriore elaborazione di quello che era stato il suo progetto iniziale, o la sua idea di partenza, insomma.
Certo,
mi piaceva questa contaminazione bilaterale, ecco, non so come definirla. Il disco è composto di 9 tracce, se non ricordo male,
8 tracce.
Uscirà domani ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Fai un pochettino te la promozione, che io non sono capace a farle
queste. Oddio mamma, io invece sono capacissimo, guarda, però, sono veramente, insomma, un mago della promozione. No vabbè, il disco uscirà in forma fisica soltanto in versione vinile, con un packaging particolare, molto molto particolare. Io ho curato la grafica, e il concept della grafica è legato appunto al concept di quello che era poi il titolo del disco. E secondo me, ecco, io almeno, che devo dire, a me mi sembra molto bello il risultato, però sta a voi poi dirlo e giudicare. Accoglierò con grande umiltà tutte le vostre impressioni. E invece in forma digitale, ovviamente, come tutti sanno, in tutte le varie piattaforme, da Spotify a tutto quello che volete, insomma, è ascoltabile, reperibile da domani, anzi da stanotte a mezzanotte in teoria. Poi noi stessi promuoveremo i clip, i vari video, eccetera eccetera, i contenuti nei giorni che seguono appunto l'uscita, e anche nei mesi che seguono l'uscita, in modo da, insomma, coadiuvare il più possibile questo momento, che per noi è, diciamo, il momento più importante, no? Quello del confronto con il pubblico, perché poi alla fine facciamo musica assolutamente soltanto per questo, per trovare una connessione con un pubblico, grande o piccolo che sia, non ci interessa, ma per comunicare qualcosa a qualcuno. Basta che una persona recepisca il messaggio, per noi va già bene, poi se sono 1 milione meglio, ma
sì, insomma, indubbiamente. Due parole per chiudere, perché come puoi immaginare non manca molto alla fine, certo. Proprio relative al brano che tu hai scelto e che io ho immediatamente, anzi con grande entusiasmo, approvato al primo ascolto, perché oltre ad essere un bel brano, è un brano che casca a pennello, secondo me, come mood, come sonorità, in quello che è appunto il tenore con il quale questo programma seleziona la scaletta. Il brano si intitola Amaze.
Sì, Maze è un labirinto, cioè Labirinto praticamente è un brano con un andamento swing, quindi di nuovo siamo in radici black, anche se poi ha un po' questa atmosfera un po' da santeria, diciamo, come spesso accade nei brani di Sycamore. Diciamo che il brano, come dire, brevissimamente è una storia, diciamo, il personaggio è un personaggio che si sente fuori dalle righe, fuori dagli schemi, se ne accorge, un po' come forse lo siamo tutti nel nostro intimo, come diceva Shakespeare, il mondo intero è un palcoscenico, noi siamo tutti a recitare una parte, lui recita la sua parte, però si pone dei problemi, nel senso si sente un pesce fuor d'acqua, e il ritornello c'è una sorta di mantra che dice "Ride on, take the medicine", cioè su, prendi la medicina, come un po' succede ai bambini, visto da quando eravamo piccoli ci imponevano una medicina perché magari c'era qualcosa che non andava, una metafora sociale questa, quando c'è qualcosa che non va la società ti propone una medicina, ti impone a volte una medicina e tu la devi prendere, e poi se funziona bene, se non funziona comunque tende ad emarginarti, no? E questo concetto di questo brano mi sembrava anche molto affine anche al brano appunto che avevo scelto come musica, come brano black del cuore, del Stanza Sophie, che come dicevo appunto prima, il film narra di una ragazza fuori dai ranghi, fuori dagli schemi, che cerca di rientrarci ma purtroppo si rende conto che questo non è possibile, e quindi Ride on, take the medicine, questo è il concetto del brano, cioè se sei fuori devi prendere questa medicina, e sperando che tu rientri, insomma, nei ranghi e tu rientri nella, tra virgolette, normalità, no? Che poi la normalità non esiste, è una
convenzione.
È un'utopia che noi abbiamo voluto, come dire, esorcizzare con questo brano.
Bene, senti Stefano, io intanto ti torno a ringraziare per la tua presenza, per la tua come dire, disponibilità, e soprattutto per il privilegio di averci concesso con il brano con il quale chiudiamo questa nostra chiacchierata.
Grazie, è troppo buono, guarda, il privilegio è stato mio e il piacere è tutto mio, ti assicuro.
E appunto ricordiamo brevemente, l'album si chiama Castaways, esce per la Woodworms, esce domani su tutte le piattaforme digitali. Sycamore Age da Arezzo, come penso tutti ormai i componenti sono di quelle parti?
Sì, più o meno sì, a parte Daniel Bue, che appunto che è di origine danese però vive dalle nostre parti da molti molti anni. Guarda, provo a fare la pubblicità, diciamo che Castaways, Sycamore Age per Woodworm, l'etichetta, distribuito Universal. Quindi ecco, questi sono i riferimenti per trovarlo, per ascoltarlo.
Benissimo, e allora come preannunciato ci andiamo ad ascoltare con tutta, diciamo, la pompa magna del caso questo brano in anteprima mondiale che si intitola
speriamo
Amaze. Ringraziamo nuovamente alle 14:53 Stefano Santoni di Sycamore Age per la sua presenza a Radio Città Aperta, e ci andiamo ad ascoltare questo brano, ovviamente buone feste.
Grazie, buone feste a voi, grazie infinite per l'invito.
Grazie a te.
Ciao. Sugar.
Radiogitaperta.it, la tua radio online.